voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
Ultimo appuntamento di questo mese di marzo 2017 per la trasmissione che arriva dal Bellunese qui a Radio Cooperativa. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla, che questa settimana vi propone la registrazione dell'incontro svoltosi esattamente 7 giorni fa a Trento, nel locale Bukik, in centro città, per la presentazione del libro di Lorenzo Guadagnucci, Era un giorno qualsiasi, dedicato alla memoria della strage di Sant'Anna di Stazzema, alla quale scampò il padre dell'autore, Alberto Guadagnucci, era uno dei bambini fuggiti nel bosco e che quindi si salvarono dalla ferocia nazista che fece oltre 400 vittime in quel agosto 1944. Lorenzo Guadagnucci ha scritto questo libro nel quale Lio Narrante appunto è suo padre, il libro che affronta poi tutta una serie di tematiche fino ai giorni nostri riguardanti la memoria, riguardanti la violenza, la non violenza, la guerra, l'assunzione di responsabilità, l'individuazione dei responsabili, gli aspetti giudiziari, anche con un richiamo ai fatti di Genova 2001, alle violenze nel corso del G8 e in particolare agli episodi che riguardarono le violenze messe in atto dai rappresentanti delle forze dell'ordine, violenze che furono subite dallo stesso autore del libro, Lorenzo Guadagnucci, che era all'interno come giornalista della scuola Diaz a Genova e che poi ha seguito in modo molto attivo tutta la vicenda processuale alla ricerca della verità e della individuazione dei responsabili, soprattutto dell'assunzione di responsabilità istituzionale per una revisione dell'approccio appunto delle istituzioni che in quel caso fu tragicamente sbagliato. Ecco dunque la presentazione del libro di Lorenzo Guadagnucci che si è svolta a Trento nell'ambito della giornata della memoria e dell'impegno promossa dall'Associazione Libera in tutta Italia e dunque anche in questa città.
Buonasera, comincio io, grazie di essere qui, volevo solo dire due cose rapide per poi cominciare a parlare con Lorenzo di questo libro, di questa storia, che dentro molte storie e molte riflessioni che possono essere utili anche oggi per pensare al presente. E Lorenzo mi parlava di questo libro prima ancora che fosse scritto, mentre lo stavi scrivendo, no? Nel corso di una delle ricorrenti passeggiate partigiane che facciamo, che organizziamo. E tra l'altro poi l'anno scorso ne hai parlato in Agordino, nei luoghi delle stragi in Valle del Bois, che vennero nel 44 in agosto, poco dopo, se non ricordo male, quella di Sant'Anna, con un rapporto di vittime 1-10 circa, una quarantina di morti nei paesi incendiati della Valle del Bioris e circa 400 nel caso di Sant'Anna. Per cui a me aveva colpito molto la vicinanza anche nelle storie personali di questo grande evento che poi ritroviamo nell'eco anche in tanti episodi tra virgolette minori di, in questo caso, di quell'epoca tragica di cui forse poco è stato investigato anche dal punto di vista delle responsabilità. Nel caso dell'Agordino fondamentalmente non si sapeva neanche, non si sono voluti illuminare neanche i responsabili e nessuno comunque ha pagato veramente fatto, diciamo, qualche forma di mea culpa, solo la figlia di un nazista che era bambina e quando ha scoperto quello che aveva fatto suo papà volle venire in Italia, andare in Agordino a chiedere, a ringraziare chi ha cercato di condannare il suo papà senza farcela. E quindi credo che questa vicenda sia toccante perché appunto racconta attraverso una memoria privata un vissuto che, se cerchiamo attorno a noi, possiamo scoprire e può aiutarci a crescere anche nella nostra capacità di analisi del presente. La costruzione narrativa è del tutto particolare perché appunto Lorenzo si immedesima il suo papà, il bambino Alberto, il bambino sopravvissuto, e poi ci racconta anche i dialoghi avuti successivamente col papà dal punto di vista del padre. Quindi è anche un'operazione dal punto di vista letterario, secondo me, molto interessante. La questione che volevo chiederti innanzitutto è: quando questa vicenda è arrivata nella tua vita, come l'hai conosciuta, fino a spingerti a fare questa, a scrivere questo libro?
Sì, grazie. Ma questa vicenda, così come l'ho scritta, l'ho conosciuta da poco. Una questione che risale forse a una decina di anni fa. La vicenda è quella del mio babbo, che oggi ha 82 anni. Il 12 agosto del 44 ne aveva 10 ed era su a Sant'Anna, questa piccola frazione della Versilia in montagna, dove era sfollato con la madre e dove appunto avvenne questa, la prima delle stragi che poi gli storici hanno definito di guerra ai civili, cioè di stragi che non avevano la caratteristica della rappresaglia rispetto alle azioni partigiane, ma rientravano in un piano terroristico, possiamo dire, di annientamento delle vite in quelle zone in cui i partigiani agivano. L'ho conosciuta recentemente perché il mio babbo appunto è sopravvissuto a quella strage dove perse sua madre, l'ha tenuta per sé per tantissimo tempo. Noi sapevamo che lui era uno scampato alla strage, noi intendono i figli, io e le mie sorelle, perché d'estate, quando andavamo al mare abbastanza regolarmente fin da bambini, salivamo su Sant'Anna e in questa lapide c'era il nome Elena Guadagnucci, che fra l'altro è il nome della mia sorella maggiore, quindi sapevamo che c'era questo episodio, ma non sapevamo nient'altro, si può dire, cosa fosse avvenuto, come fosse avvenuto e come lui ne fosse uscito. E questo perché ha avuto un, diciamo, da un punto di vista personale, psicologico, una rimozione, un classico caso di una persona che deve accantonare una parte delle vicende vissute per andare avanti, e questa è una cosa che lui ha fatto prestissimo. E dall'altro anche perché la storia di Sant'Anna, anche la storia pubblica di Sant'Anna, è una storia difficile. Oggi più o meno si sa, questo nome evoca qualcosa, ma è una cosa molto recente, per tanti decenni anche in Toscana questa vicenda era pressoché sconosciuta o comunque non era patrimonio comune, per due ragioni fondamentali: l'astio che i sopravvissuti, la popolazione locale sviluppò immediatamente verso i partigiani, che vennero in qualche modo ritenuti corresponsabili di quanto avvenuto, come spesso è successo anche in altre stragi, in altri luoghi, e dall'altro perché, forse ancora più importante, si sviluppò una contrapposizione, un antagonismo rispetto allo Stato, rispetto alle istituzioni, perché le persone del posto si sentivano abbandonate e vedevano che lo Stato non faceva giustizia, non cercava di individuare i responsabili, di in qualche modo risarcire con le forme della giustizia formale quell'enormità, quel torto terribile che così tante persone avevano subito. Si parla appunto di almeno 400 morti, quelli identificati, possibili.
560, dicono.
Sì, 560 è il numero che è stato diffuso da un certo punto in poi. Gli storici dicono che è un numero che fu un po' così creato in maniera improvvisata, senza che ci fosse una base documentale. Diciamo che le persone identificate sono 400, si presume che ce ne siano altre, ma non si sa quanto e come, quindi diciamo 400 è la cifra che oggi indicano gli storici, ma comunque cambia poco ovviamente sotto questo punto di vista. E quindi la mancata giustizia ha fatto sì che questo argomento a Sant'Anna fosse tabù, che ci fosse un vissuto di non legittimazione pubblica, e quindi c'era il silenzio fondamentalmente. Che questa cosa si è un po' sbloccata nel corso del tempo, l'astio contro i partigiani si è stemperato, quindi a un certo punto è nato un museo che è stato chiamato Museo della Resistenza, che quindi insomma aveva in qualche modo, c'era stato un risarcimento, anche se questa cosa rimane sotto traccia di questa contrapposizione. Però il vero momento di sblocco di questa dinamica della memoria, sia pubblica che privata, è avvenuto appunto in tempi recenti, nel 2004 sostanzialmente, quando con questo enorme ritardo, 60 anni, è stato aperto un processo alla Spezia, processo da parte della Procura Militare, magari ne parliamo, è una cosa molto particolare anche per come è avvenuta e per come è stata gestita, per quello che ha significato anche sotto il profilo strettamente giuridico. E però dal punto di vista delle persone che quella esperienza l'hanno vissuta direttamente, si può dire che quella è stata la prima volta in cui c'era qualcuno che volesse veramente ascoltare, quindi un luogo pubblico, uno Stato che veniva a chiedere cos'era successo per intervenire e fare quello che si poteva in termini di giustizia. Questo ha fatto sì che le persone parlassero. Il mio babbo non ha partecipato al processo, perché lui comunque ha vissuto questa vicenda in maniera separata dal resto dei familiari, dei superstiti e dei superstiti stessi, perché non essendo di Sant'Anna poi lui si trovò solo nel 44 e quindi poi ha avuto la vita che l'ha portato altrove, e comunque non aveva interesse evidentemente a partecipare al processo. E però così come chi ha testimoniato al processo per la prima volta spesso ha raccontato la sua esperienza, mi viene in mente questa figura di Milena, una ragazza che aveva 16 anni, è una di quelle che si salvarono da diciamo l'eccidio praticato dentro la stessa stalla, peraltro, dove era Elena, che si è salvata insieme ad altri quattro bambini. Lei, che era più grande, è quella che probabilmente ha salvato la vita agli altri, e lei non aveva quasi mai raccontato, non sicuramente in pubblico, questa vicenda. Quando si trova alla Spezia che le chiedono la parola, prende la parola alle 9 del mattino e parla fino a pomeriggio inoltrato, per dire che era veramente una liberazione. Il mio babbo l'ha visto un po' diversamente, però in maniera analoga, perché nel 2004, con le notizie che arrivavano dalla Spezia, ha cominciato a interessarsi, a parlarne anche in famiglia. L'abbiamo incoraggiato a raccontare, lui ha un freno emotivo tuttora che gli rende quasi impossibile parlarne, però ha scritto, e quindi sono venuti fuori questi racconti sia di quella giornata, il 12 agosto, ma anche il prima e il dopo, il come quindi era arrivato a quel momento e come ne è uscito, che sono poi le cose che sono entrate in questo libro. Ci ho messo un po' a riprenderle, a rielaborarle, è stata una cosa un po' sofferta, però poi insomma alla fine si è verificato quello che è una cosa abbastanza tipica da quello che leggo sulla trasmissione della memoria di sopravvissuti alle stragi oppure ai lager. Non c'è spesso la rimozione, però ogni volta dentro le famiglie c'è almeno uno che prende il testimone, in questo caso sono stato io.
Sì, su questo ultimo aspetto devo dire che in effetti facendo raccolta di memoria orale proprio su questi temi della resistenza, io stesso ho visto che sia le vittime debordati o gli stessi partigiani o le partigiane o le persone, spesso le donne che hanno partecipato a una resistenza diffusa nel bellunese, quasi inconsapevole, cioè sono la cosa giusta, semplicemente non pensavano che ci fosse un interesse di qualcuno ad ascoltarla, per esempio, ma nemmeno i deportati, sopravvissuti, cioè gente che dopo 60 anni, perché qualcuno è andato a cercarli, ha raccontato delle cose incredibili. Quindi sì, c'è sicuramente un po' una rimozione da un lato, dall'altro c'è anche questo fatto di ho fatto una cosa normale, quindi non mi sembra che sia stato niente di così straordinario. Magari ti chiedo se vuoi darci un breve inquadramento comunque storico dei fatti.
Sì, sì, i fatti sono grosso modo questi. Stiamo parlando di una zona che era attraversata dalla linea gotica, quindi la linea difensiva che i tedeschi ritirati avevano stabilito lungo l'Appennino nel 1943-44. L'episodio specifico avviene ad opera della 16ª divisione, che era questo reparto nazista tedesco specializzato già nell'est Europa in azioni contro i partigiani. Avevano già compiuto eccidi piuttosto importanti di ebrei e di oppositori in Polonia e Ucraina. Arrivano in Italia, si stabiliscono sulla costa toscana, dove cominciano le azioni partigiane, e quindi a un certo punto parte anche questa idea di fare una sorta di terreno bruciato intorno ai partigiani, quindi terrorizzando le popolazioni. Quello di Sant'Anna è il primo importante eccidio di questo genere, per dire un mese e mezzo dopo, ad opera di altri reparti della stessa divisione, ci sarà Montesole, Marzabotto. Nel frattempo, tra l'uno e l'altro, in Toscana ce ne sono diversi altri. L'episodio è stato vissuto, forse è bene dire come si è salvato mio babbo, appunto, perché poi tutto nasce da lì, dal suo gesto di disobbedienza. Ecco, se c'è un filo che lega anche le varie vicende di questo libro è la disobbedienza. Lui, disobbedendo la madre, anziché stare con lei, si pensava che fosse un rastrellamento e quindi che i tedeschi cercassero maschi adulti in quanto presunti partigiani o possibili partigiani. Donne e bambini rimanevano nei paesi quando succedeva questo. Mio babbo, invece che rimanere con la madre, seguì un suo coetaneo che invece stava andando nel bosco insieme col nonno, che evidentemente temeva per sé, e quindi ha preso questa strada e si è salvato, mentre la madre veniva portata dal luogo, dalla frazione in cui era, in questa stalla che vi dicevo. Venivano messe le persone dentro la stalla, lanciavano delle granate all'interno, poi aprivano le porte e smitragliavano chi ancora fosse in vita, dopodiché incendiavano la stalla. In questa stalla c'erano probabilmente circa 100 persone, 150 persone, due stalle in realtà, una accanto all'altra, ci sono ancora se diroccate, ma ci sono a Sant'Anna. In realtà Erna tra l'altro si era anche salvata da questo episodio. Mio babbo la ritrovò il giorno dopo ancora in vita, però ferita, aveva una ferita alla gamba, in sostanza non fu possibile curarla perché si sarebbe dovuto portarla all'ospedale dal campo che c'era ai piedi di questa montagna, ma ci volevano uomini adulti, nel frattempo c'era un rastrellamento in corso, quindi non fu soccorsa. Quando il giorno dopo ancora arrivarono i soccorsi, morì, era morta. Quindi c'è anche questo episodio, questa dinamica particolarmente pesante, diciamo, per un bambino di 10 anni. dicevo, è stata la prima importante strage di guerra ai civili, alla quale sono seguite altre. Diciamo, forse la cosa che è giusto dire, anche per spiegare che tipo di libro è questo, non è un libro di storia, è un libro che racconta questa vicenda umana, e poi fa un approfondimento, fa degli approfondimenti in più direzioni, cercando di ragionare sopra l'accaduto. E quindi si segue anche il percorso della vita del mio babbo, che è secondo me interessante anche per due aspetti molto, molto umani. Intanto perché personalmente mi ha permesso di mettere un po' a fuoco, per le poche cose che sappiamo, questa figura di sua madre, che è una persona comune, una donna di condizioni umili, faceva lavori di servizio nelle case, insomma, era, quindi la sua condizione era questa, e però è a suo modo una figura esemplare nel ricostruire la sua vita e nel ripensarci, perché aveva questa particolarità, la sua condizione di ragazza madre. Cioè lei aveva avuto mio babbo da un uomo sposato, era di Avenza, una frazione di Carrara. Quest'uomo, Maurizio, che mio babbo ha conosciuto, che quindi in qualche modo ha sempre seguito, anche se distante, perché aveva un'altra famiglia, quest'uomo era un uomo in vista invece del paese, proprietario della trattoria, aveva uno stabilimento balneare al mare. E la cosa, a mio avviso, esemplare, ripensandoci e cercando anche di ragionare sulla memoria, no? Sulle figure che ricordiamo, perché ricordiamo certe figure, su cosa si posa l'attenzione anche della storia. In genere si posa sulle persone che emergono per gesti particolari, e sono, in questo caso, in questa vicenda storica, sono i partigiani quelli che hanno focalizzato l'attenzione, no? Prevalentemente, perché è stato un esempio il loro comportamento, la loro scelta è la cosa alla quale facevo riferimento anche oggi nel considerare qual è il fondamento della nostra convivenza. Se questo libro ha un senso, ha il senso di aggiungere qualcosa a questa considerazione, ad esempio figure come questa, che sono esemplari per la fine che hanno fatto, ma anche per il modo che hanno avuto di affrontare quel periodo. Avere un bambino nel 34 da un uomo sposato, il padrone, la servetta che ha il figlio dal padrone e non abortisce, era sicuramente una scelta così, di indipendenza, di autonomia, di coraggio, che questa donna fra l'altro ha pagato duramente, perché questa scelta comportò all'epoca l'abbandono della famiglia di origine. Da quello che abbiamo capito a questo punto, fu un vero e proprio ripudio. Noi non sapevamo niente fino a questi anni di questa famiglia, i Guadagnucci, perché poi mio babbo ha preso il nome di lei, ovviamente. Però abbiamo ad esempio saputo che questa Elena aveva 5 fratelli, e una delle cose un po' sorprendenti di questa storia è che quando mio babbo cominciò a seguire attraverso i giornali, fondamentalmente internet, nel 2004 il processo, spuntarono questa cosa quando si costituiscono le parti civili al processo, i familiari sopravvissuti si erano messi d'accordo per non costituirsi personalmente, ma attraverso gli enti locali, per fare una cosa comune, quindi si costituiva la Regione Toscana e il Comune di Stazzena. Però comparvero queste due persone, Ilde e Alice Guadagnucci, nessuno non riusciva neanche a immaginare chi fossero, perché non avevamo notizie di parenti. Poi, così, informandosi, si è capito che erano le sorelle minori di Elena, già anziane, ma che si erano costituite parte civile. Però questa è un'informazione che ci fa capire quanto, da un lato, la famiglia fosse consapevole dei fatti, queste sorelle, e quanto però, nonostante la morte di Elena e il fatto che ci fosse questo bambino completamente solo, nonostante tutto il ripudio rimaneva e non c'era possibilità di superarlo. Quindi questo dà anche la dimensione della forza comunque con la quale questa donna affrontò quella vicenda, e il racconto che fa mio babbo di questi 10 anni vissuti con sua madre sono una storia positiva, molto ci fa capire che questa donna viveva anche con indipendenza, senza vergogna, questa condizione, in maniera molto aperta, con altre persone coinvolte, tante amiche, insomma. Questo mi sembra una, come dire, una constatazione, una riflessione molto importante, ecco, per avvicinarci a questa vicenda. Altro aspetto, forse anche l'esito che ha avuto il mio babbo nella sua vita. Io in questo libro gli faccio dire che lui è figlio dello Stato sociale, no? O comunque era figlio di un'altra Italia, di altri tempi. Lui si trova veramente solo in quel 12 agosto, il padre non c'era, quindi lui era persa la madre, veramente un bambino che poteva fare dei fini peggiori. Vive dei mesi in simbiosi, il ragazzo di strada veramente, ci sono questi racconti di queste sue relazioni con questi soldati americani, la Buffalo, questo reparto di soldati neri, afroamericani, che si stabilirono in quel posto a Val di Castello, e lui faceva questi piccoli servizi per guadagnare qualcosa per conto loro, giocava con le bombe, con gli esplosivi. Poteva finire chissà come la sua vicenda, in realtà viene poi aiutato da alcune famiglie di conoscenti che non avevano particolari obblighi verso di lui, e poi ha anche l'occasione di studiare, viene messo a un certo punto in un collegio, frequenta il liceo, si laurea. Nel 1944 era in quelle condizioni, e nel 1960 è nata mia sorella. Se ci pensiamo, sono 15 anni di storia italiana attraversati in maniera incredibilmente positiva a partire da una situazione spaventosa. E quindi è anche un percorso di vita che ci racconta qualcosa su quell'Italia. E ci racconta qualcosa anche sull'oggi, secondo me, perché una delle riflessioni, mi viene da dirla ora, forse andrebbe collocata in un altro momento di questo discorso, però fra i vari pensieri che suscita questa vicenda e avvicinarsi a queste persone, mi viene abbastanza spontaneo pensare che oggi quel bambino, noi lo chiameremmo un minore non accompagnato, fondamentalmente, un profugo di guerra che si trova così, fra di noi e senza alcun sostegno di adulti a lui vicini. E lui in quel momento ha avuto tante occasioni per fare il percorso che ha fatto. Pensiamo all'oggi e ai minori non accompagnati di oggi. Abbiamo due immagini di due Italie molto diverse.
Dans le dos, bon nombre de larmes, sans aucune larme, que mon sourire reste ma meilleure arme, à double tranchant. On m'a menti droit dans les yeux, que j'ai du mal à voir, que je peine à croire, qu'on puisse m'aimer d'un sale aveu. Toi, tu m'as prise telle que je suis, de mes excès de folie à mes nuits d'insomnie. Merci. On m'a parlé de l'amour, celui véritable au goût de caramel fondant, mais mon cœur n'a connu que le mien. Qui t'a tiré de court? N'aurais jamais cru en l'amour entre triche et larmes, invisibles amants. Mais la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, maintenant que tu m'entends. Et toi, tu m'as prise telle que je suis, de mes excès de folie. Nuit d'insomnie, merci. Merci.
La canzone si intitola Merci ed è del duo Citizens Were Here, che è composto da Neil Elliott Besson e dalla cantante Min. E si tratta di musica che producono rilasciandola con licenza libera Creative Commons e che è reperibile online al freemusicarchive.org. Licenze Creative Commons anche per questa rubrica di Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti, che va in onda il martedì alle 17.30 e che potete contattare scrivendo all'indirizzo email radio@belluno.pop.it oppure anche andando alla pagina che trovate in Facebook di Voci dalle Dolomiti, che questa settimana vi sta proponendo la registrazione della presentazione del libro di Lorenzo Guadagnucci avvenuta a Trento 7 giorni fa, martedì scorso. Era un giorno qualsiasi, che parte dalla memoria della strage di Sant'Anna di Stazzema nell'agosto 1944, alla quale scampò il padre dell'autore, che era uno dei bimbi fuggiti nel bosco.
Tu parlavi di questo rifiuto e di questa assunzione di posizioni che in qualche modo imputavano ai partigiani o, non so, alla resistenza, o la responsabilità indiretta dell'accaduto. Questo avvenne fin da subito?
Sì.
Se sì, mi viene in mente, per un parallelismo con le ricerche che ho fatto invece per quanto riguarda la zona del Bellunese, queste cose in qualche valle sono uscite dall'epoca, diciamo dal Pansa in poi, e sono un po' cresciute queste cose di forme, diciamo, di revisionismo che hanno risvegliato parti di società che magari mai erano state simpatetiche con la resistenza, mentre per decenni, ancora oggi in larga parte, il tessuto sociale è empatico, forse perché la gran parte delle famiglie avevano partigiani in qualche forma. Quindi lì il motivo qual era? La grandezza, diciamo, drammatica dell'evento o il fatto che comunque la resistenza non era così radicata?
No, la resistenza c'era in quelle zone, e c'erano varie brigate, insomma, che hanno agito anche nei dintorni di Sant'Anna, quindi i partigiani c'erano. Il rifiuto fu immediato.
Erano del luogo i partigiani?
Erano del luogo, sì, erano del luogo. E fu immediato questa contrapposizione, tant'è che la memoria orale dice che il 12 agosto del 45, quindi un anno dopo i fatti, quando ci fu da parte dei familiari una commemorazione a Sant'Anna, furono allontanati alcune persone che si sapeva essere appartenute al movimento partigiano. Quindi c'è proprio una contrapposizione immediata che evidentemente ha a che fare con, immagino, la difficoltà di dare una spiegazione a qualcosa che era oltre ogni immaginazione, una cosa così grave, così grande, un annientamento di tutte le vite presenti, umane, animali, che in qualche modo aveva necessità di una giustificazione, uno sfogo, un riferirsi a qualcosa. Questa azione da parte dei tedeschi evidentemente fu vista come del resto era indirettamente legata al movimento partigiano, tant'è che cominciarono anche a diffondersi voci.
Posso interromperti un po'? Poi forse Arbertini, lì si può capire, ma Sant'Anna di Stazzema, come cazzo si può capire? Una spiegazione.
La spiegazione che abbiamo, che è anche quella che poi è stata riconosciuta al processo, è che da un certo punto in poi, cioè con degli ordini anche che arrivarono da Kesselring, che era il comandante delle forze di occupazione tedesche in Italia, nel momento in cui la linea gotica si assestava, quindi proprio in quel periodo, c'era la necessità, si vedeva la necessità di bonificare, fra virgolette, la zona, di metterla in sicurezza rispetto alle operazioni partigiane. Questo si realizzava sia con azioni di rappresaglia, quando c'era un'azione, ma dalla strage di Sant'Anna in poi anche con azioni in varie zone
preventive,
che prescindevano in qualche modo da un'azione partigiana. Non c'era questo, diciamo, nel caso di Sant'Anna si è andati su con l'idea di fare quello che si è fatto. Non c'era nessun altro obiettivo, non si pensava che ci fossero dei partigiani da portare via o un rastrellamento da fare. Si è arrivati per dare in qualche modo un messaggio di tipo terroristico, non so come altro definirlo, insomma, questo è quello che siamo in grado di fare, quindi state attenti se pensate di collaborare con il movimento partigiano. Su questa contrapposizione poi è stata alimentata nel corso del tempo anche da una serie di presunti elementi di fatto che avvaloravano questa situazione. Se qualcuno si ricorda la polemica che ci fu qualche anno fa quando fece un film, Spike Lee, che si intitolava Miracolo a Sant'Anna, ritornò un po' questo tema della cosa dei partigiani a Sant'Anna. Il tutto era legato attorno a un volantino che era stato affisso fra gli altri luoghi anche sulla portone della chiesa di Sant'Anna, in cui i partigiani, era un comunicato del comando partigiano della zona che diceva, invitava a non abbandonare i paesi perché c'era stato nel frattempo un ordine di evacuazione, ma un ordine in realtà impraticabile perché i nazisti avevano proclamato questo ordine che non fu rispettato da nessuno perché comportava lo svuotamento delle città per andare non si sa dove, era un'area di non so quanti chilometri di profondità rispetto alla linea gotica, ma comportava anche l'evacuazione di Carrara, di Massa, oltre che decine di migliaia di persone che non avevano la possibilità di andare. E comunque questo messaggio, diciamo, volantino partigiano era riferito all'intera situazione, all'intero comando. Fu dopo, dalla memoria, dalla rielaborazione, interpretato quel volantino lì come se fosse stato riferito a Sant'Anna. Quindi voi di Sant'Anna state qui, implicitamente, questo è il ragionamento che fu fatto, i partigiani dicevano state qui e quindi perché ci siamo noi che vi proteggiamo, quando sono arrivati i tedeschi non ci hanno protetto, è colpa loro. Questa era un po' la mitizzazione, diciamo, di questo problema dei partigiani e del loro mancato intervento. Quindi non c'entra col revisionismo storico successivo, è un caso che forse se una responsabilità si può dare nella rielaborazione dei fatti, e che si è agito, che di fronte a questa cosa, che poi era ricorrente, perché altri episodi analoghi di questa contrapposizione frontale fra le popolazioni e il movimento partigiano in Toscana sono frequenti. Il caso più noto è Civitella Valdichiana, più noto perché è stato studiato da uno storico prima degli altri, forse è che è stata operata una rimozione della vicenda. Non ci vogliono a Sant'Anna dal punto di vista, diciamo, del movimento partigiano e del discorso che è stato sviluppato dopo sulla resistenza, a Sant'Anna non ci andiamo e ci occupiamo di Marzabotto. Questo è stato un atteggiamento comprensibile, ovviamente, perché poi si fa presto a dirlo nel 2017, quando bisogna essere nel 48 o nel 49 a fare questi discorsi. Però sicuramente ha comportato un prezzo da pagare, che è stato questo blocco della memoria, questo risentimento e quindi questa difficoltà anche di sviluppare un discorso sulla memoria che in qualche modo incontrasse, che facesse sentire a loro agio le persone che questa esperienza l'avevano vissuta. E tuttora c'è, a mio avviso, una difficoltà.
Probabilmente anche il fatto che la vicenda processuale, diversamente da altri casi, sia cominciata tardissimo rispetto ai fatti, ma che ci fosse stato un processo come alcuni che sono stati celebrati alla fine degli anni 50, con fatica e quant'altro, in genere senza arrivare a dei risultati, però magari la gente, le persone sarebbero state coinvolte.
Sul piano storico forse si può aggiungere che in realtà ci fu anche un processo, diciamo, dopo la guerra. Pochi processi sono stati fatti, ma alcuni sono stati fatti sui crimini di guerra. Uno molto conosciuto e importante fu quello a Reder nel 51 a Bologna, in tribunale inglese, che il tribunale militare inglese fece questo processo a Reder, che era uno dei comandanti della 16ª divisione che agirono a Marzabotto. Reder fu condannato all'ergastolo, forse a morte inizialmente, poi all'ergastolo. In questo processo fu inserito a un certo punto anche la vicenda di Sant'Anna, perché gli enti locali, i comuni, insomma, facevano pressione, perché Reder era un personaggio conosciuto nella zona perché era uno dei comandanti, spericolato, poi era anche visibilmente riconoscibile il Monco, lo chiamavano perché aveva un braccio per una ferita di guerra che non poteva utilizzare. E ci fu quindi l'inserimento della vicenda di Sant'Anna, ma Rutherford sotto per la vicenda di Santana. Questo crea ulteriore, considerata un'offesa enorme, tant'è che fino a pochi anni fa la gente di Santana continuava a pensare che Rutherford fosse il responsabile, nonostante la soluzione. Quindi episodi che esacerbavano ancora animi già molto molto in contrapposizione.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, che questa settimana vi propone la presentazione del libro di Lorenzo Guadagnucci, Era un giorno qualsiasi, che parte dalla memoria della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema dell'agosto 1944.
Sì, per inciso, giusto per tornare anche al territorio locale, qui agivano anche in Trentino orientale dei nazisti particolarmente efferati, tutti provenienti dall'Europa dell'Est, agivano soprattutto in Tesino, in Bassa Valsugana, dove era attiva la resistenza che appunto proveniva dalle organizzazioni garibaldine che erano molto forti nel bellunese, ed è l'estate del 44 quella in cui poi i nazisti si sono resi conto che questo movimento di resistenza poteva creare effettivamente dei problemi anche ai traffici, diciamo, tra nord e sud, tra la Germania, e quindi hanno fatto un salto di qualità portando qui gente esperta in repressione, incendi di paesi, uccisione di civili, fin appunto dai tempi di ciò che avevano fatto in Europa dell'Est anni prima. E di tutti questi qualcuno è stato processato, e però erano già tutti scappati, qualcuno con un indirizzo in genere in Austria, altri spariti dalla circolazione. Bolzano era un crocevia di questo traffico di criminali nazisti e anche fascisti provenienti da tutta Europa che poi fuggivano. Quindi le vicende processuali sono state complicate, rimpalli tra tribunali, civili, militari, quant'altro, in genere queste condanne in contumacia, per cui in realtà credo che l'impatto sulle popolazioni anche qui non sia stato molto forte, se non appunto un po' di possibilità di raccontare, di farsi ascoltare, di tenere viva, diciamo, una memoria e anche una definizione dei ruoli. Cioè, le stragi le hanno compiute i nazisti, non i partigiani. Questo, perché a volte poi sentendo alcune posizioni parrebbe che questi ruoli si confondessero. E a proposito di vicende giudiziarie, per venire al salto nel tempo con Genova, magari tu avevi, quando abbiamo parlato l'anno scorso in Gordino, avevi anche individuato delle similitudini tra l'azione di magistrati, no?
Sì.
Ecco, non so se volevi dirci qualcosa su questo.
Sì, diciamo, come vi dicevo, non è un libro di storia, è un libro che racconta vicende umane che si intersecano con storie di tutti, e ci sono anch'io in questo libro. Io ho vissuto un'esperienza al G8 di Genova, essendomi trovato alla scuola Diaz quando ci fu l'irruzione della polizia, e quindi poi insomma, sono stato anche parte attiva nel processo come parte lesa e testimone. E c'è una connessione tra queste cose che non è semplicemente, non è solo quella di essermi trovato come dire, anch'io nella mia vita di singolo dentro una vicenda storica come poteva essere Sant'Anna per quella che biologicamente la mia nonna, ma c'è proprio un legame processuale, perché questo processo che ci fu nel 2004, legato, il fatto che si sia fatto è legato alla figura di questo magistrato Marco De Paolis, che diversamente dai suoi colleghi che occupavano quell'ufficio prima di lui, pensò che l'inchiesta su Sant'Anna andava fatta, avendo il fascicolo aperto e non archiviata, ebbe l'idea di farla in Germania, insomma c'è la spiegazione di come è riuscito a fare questo lavoro di individuazione di chi fosse ancora in vita, di quei reparti nazisti che operarono all'epoca delle SS, ma soprattutto lui cambiò completamente la logica processuale. Fino ad allora i processi ai reparti di soldati tedeschi che avevano compiuto crimini di guerra si facevano a partire dai capi, per cui abbiamo avuto il processo a Reder, perché era il capo di quei reparti che agirono a Marzabotto. Si è fatto il processo a Priebke, si è fatto il processo, come si chiamava, quello di Verona, Save, che perché erano dei comandanti, con l'idea che in qualche modo veniva accettata implicitamente che gli esecutori, le catene, come dire, quelli che stavano sotto il ruolo di comando eseguissero degli ordini che in tempo di guerra non si potevano disattendere. De Paolis non sta a questa logica, ribalta il discorso e riesce ad affermare un altro principio, e cioè lui dice la strage di Sant'Anna fu una strage preordinata, fu preparata per essere tale. Sono responsabili di questa strage ovviamente gli autori materiali, in quanto hanno eseguito, hanno sparato, hanno lanciato le granate eccetera, però ovviamente 60 anni dopo, ma forse anche nell'immediato, è difficile identificare con testimoni e prove chi abbia tirato una bomba, sparato con una mitragliatrice, appiccato un incendio a una stalla, e questo è il principio della responsabilità penale personale, posto che il fatto di essere membri di un reparto non significa che tu abbia fatto certe cose, uno potrebbe non averle fatte, quindi sotto profilo processuale è molto difficile arrivare a questo tipo di imputazione. Lui scarta questa ipotesi e dice sono responsabili di questa vicenda tutti quelli che hanno avuto un ruolo attivo nell'organizzarla, nel renderla possibile, quindi tutti quelli che avevano un ruolo di comando, l'intera catena di comando, a partire dal comandante del battaglione incaricato di questa operazione fino all'ultimo caporale che aveva sotto di sé 3 mitraglieri. In questo modo lui individua questi personaggi con un ruolo di comando. A quel punto non gli interessa più sapere se hanno o non hanno tirato una bomba o sparato con un mitragliatore, perché non è questa la contestazione che gli viene fatta, ma quella di avere in pratica concepito, organizzato e attuato tramite altre persone eventualmente una strage. E questo meccanismo viene dal punto di vista giuridico accettato dai tribunali, confermato dalla Corte di Cassazione, ci sono stati 10 ergastoli. Ecco, la cosa singolare è che questo stesso principio giuridico è stato applicato dai giudici nel processo Diaz. Io devo dire, quando sentì che il pubblico ministero nel motivare la sua scelta e la procedura che portava all'imputazione, poi alla condanna di 25 funzionari dirigenti di polizia, per giustificare di fronte al tribunale sotto il profilo giuridico, strettamente giuridico, con i precedenti e una sentenza passata in Cassazione, fece riferimento a Sant'Anna, io ovviamente che ero legato a Sant'Anna da vicende familiari, rimasi così bocca aperta, perché ovviamente io questa connessione fra la mia vicenda e quella che aveva vissuto mio babbo e sua madre, io non l'avevo mai fatta, non ci avevo mai pensato a questo legame, anche se poi c'è anche un altro filo, no, che lega questi episodi, e cioè l'idea di poter agire, chi ha il potere, chi ha gli strumenti per usare violenza, in rapportarsi a delle persone che vengono ridotte a corpi, perché poi è questo, in proporzioni diverse, perché ovviamente si sta parlando da un lato di una strage in tempo di guerra, dall'altro di un caso di tortura fondamentalmente in tempo di pace da parte di polizie di uno Stato democratico, però i corpi nell'uno e nell'altro caso sono stati considerati corpi, senza nome, a disposizione di chi da un lato aveva i mitra, dall'altro aveva i manganelli.
Non hanno lanciato granate o sparato
no,
mitra, però i manganelli
li hanno usati senza alcun riguardo.
Sarà anche una logica preventiva, punitiva.
Una logica, fra l'altro, simile di appunto punizione collettiva per mandare messaggi ad altri, come del resto spesso è la pratica della tortura, serve a mandare messaggi a tutti. E quindi c'è questo collegamento che, fra l'altro, è importante sotto un profilo giuridico, perché in pratica toglie la scusante dell'obbedienza. De Paoli è stato in grado di dimostrare che nemmeno nel codice di guerra della Wehrmacht e della stessa SS era prevista una sanzione di fronte a una disobbedienza rispetto a una vicenda di questo tipo. La cosa che veniva, mi spiego meglio, quello che sostenevano spesso soldati dell'SS, della Wehrmacht, era che non potevano disobbedire all'ordine di uccidere, perché a loro volta sarebbero stati uccisi nel caso avessero disatteso quell'ordine. In realtà ci sono vari casi di ordini disattesi dove non c'è stata alcuna conseguenza. Il codice militare tedesco non prevedeva nessun tipo di sanzione di questo tipo. Un caso più conosciuto è quello proprio delle fosse ardeatine, il battaglione di Bolzano, no? Che fu subì l'attentato in via Rasella, poi c'è la strage di rappresaglia, fu indicato come esecutore della fucilazione quel reparto, perché in qualche modo che aveva subito il comandante del reparto di Bolzano, fu detto tu devi sparare, perché in qualche modo era anche un modo per avere soddisfazione, vendicarsi. Lui si rifiutò, disse di no, non è che ha subito conseguenze per questo suo gesto di ribellione rispetto all'ordine che aveva ricevuto, però ce ne sono altri, quindi non c'è questa cosa. Dicevo, è importante perché stabilisce appunto la non possibilità di accampare questa scusa né in tempo di guerra né in tempo di pace da noi. E in pratica, implicitamente, lo dicevo all'inizio, stabilisce che c'era un dovere di disobbedienza in quel momento. Di fronte a un crimine di guerra si deve disobbedire. Questa è l'indicazione che arriva dai processi, da, diciamo, un'etica che deve valere in ogni circostanza.
Tattooed from head to toe, the piercings or hairstyle you like to show. Scars on your wrists, killers on your hips. Boys loving boys, freaks loving geeks. They'll dye your hair, they'll dare that girl. Haters gonna hate. The more you love, the less they grow. Is another treasure. To count your blessings, you better make sure. Whoever you pray to, whatever you pray for, girls loving girls, geeks loving freaks, go get that girl, go give that kiss. Gossip's gonna come. The less you care, the more you blue. No matter what, no matter.
yourself.
Ancora il duo Citizens Were Here con la canzone, in questo caso Be Yourself, a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, che ora vi propone l'ultima parte della presentazione del libro di Lorenzo Guadagnucci, Era un giorno qualsiasi, che muove dalla memoria della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, cui scampò il padre dell'autore, che era un bambino fuggito nel bosco.
Collegandomi a quest'ultima riflessione, ti faccio un'ultima domanda e poi vi lascio al dialogo. E la domanda nasce dal dialogo del libro, che è un passaggio fondamentale, no? della storia, il dialogo fra te e tuo padre su due questioni fondamentalmente. L'una è la guerra e l'altra è la memoria della resistenza,
sì.
E che sono poi intrecciate. Dunque, la disobbedienza, dire di no alla guerra, Lorenzo nel libro, anche nella vita, così come me, sostiene la necessità di recuperare una posizione radicale rispetto alla guerra, cioè riprendere il percorso di chi la guerra la vuole fuori dalla storia dell'umanità. E cosa che negli ultimi anni si è attenuata, poi i pacifisti sono stati oggetto di pacifisti in termini dispregiativi, no? Senza spessore politico, senza visioni, senza capacità pragmatica di affrontare le situazioni. Quindi recuperare la forza di una disobbedienza diffusa per dire no alla guerra e mandarla fuori dalla storia, organizzandosi politicamente. E questo è anche la resistenza, sì. Che secondo Lorenzo è stata lasciata un po' ai margini della memoria, della storia, delle celebrazioni. Si sono celebrati i partigiani, i fucili, la montagna, ma quella resistenza diffusa senza la quale, fatta spesso da donne, fra l'altro, senza la quale in montagna avrebbero combinato ben poco, non avrebbero avuto cibo, avrebbero avuto enormi difficoltà, messaggi, comunicazioni, nulla avrebbe funzionato. Questa resistenza diffusa è stata, che era una disobbedienza e un rischio, è stata fino ai tempi recenti poco valorizzata, forse un po' di più.
Sì, questa alla fine è il reale motivo per cui mi sono convinto a scrivere questo libro, cioè questo, l'aver intravisto questo possibile approdo, perché tutto quello che ho detto finora in realtà potevo anche tenerlo per me. Per carità, anche quello che ho scritto potevo tenerlo per me, che cambia il corso della storia con questo, però mi è sembrato che potesse avere un senso anche per qualcun altro questa storia, oltre al racconto di un episodio che si aggiunge ad altri nel ricostruire le vicende di Sant'Anna, il fatto che mi sono convinto a scrivere quando mi sono fatto questa domanda sul perché la voglio raccontare questa storia, e il passo successivo è domandarsi che cos'è la memoria, a cosa ci serve, se ha un senso ragionare su questa vicenda di oltre 70 anni fa, a partire da una figura così non eroica come quella di una delle vittime della strage di Sant'Anna. Il discorso secondo me è questo. Per me un punto di partenza è stato anche una certa insoddisfazione rispetto alla memoria che oggi ci viene trasmessa, e al racconto che si fa di queste vicende, di quella di Sant'Anna, ma in generale di quel periodo della nostra storia, un po' perché ho avuto sempre un disagio, qui ha a che fare forse con il mio così, originario antimilitarismo. Il fatto che la cerimonia che si svolge il 12 agosto a Sant'Anna con tutte le autorità ha uno schema di tipo militare, quindi con i labari, col presentarmi, con i colpi che si danno in terra, si svolge davanti alla chiesa di Sant'Anna dove furono uccise più di 150 persone, inizialmente furono sepolte lì, quello è una terra che per la gente del posto è, non so come dire, ma bisognerebbe anche calpestarla con attenzione. I corpi ribollivano quell'estate, i corpi messi sotto, accatastati in fretta e furia perché c'era il caldo e non si potevano tenere fuori, no? Li misero lì. E quindi insomma questa è un, però una cosa epidermica in qualche modo, può non essere quella centrale, sicuramente non è il tema centrale, però io volendo scrivere questa cosa e concentrandomi sulla figura di questa donna, Elena Guadagnucci, mi sono domandato, ho cercato di concentrarmi su queste figure e come accennava un po' Zenone, ho la sensazione che queste figure non siano, non abbiano un loro posto, ecco, in questo racconto della memoria che ci è stata trasmessa oggi, fino ad oggi, che ha sia fatalmente in qualche modo, io non lo discuto, non lo condanno, lo constato, si è infine concentrata su alcuni punti cardine, quindi da un punto di vista storico l'antifascismo, l'occupazione nazista, la resistenza, le figure dei partigiani, sono queste le cose che sono emerse e che sono arrivate fino a noi e sulle quali giustamente ci concentriamo. Io mi guardo bene dal contestare l'importanza della resistenza come fondamento anche morale di quello che è venuto dopo, e però appunto c'è poco spazio per queste figure che sono state altrettanto importanti, sono state forme di in molti casi di opposizione, di sostegno alla resistenza, ma io credo che anche la vicenda che mi dicevo all'inizio, no? la scelta di non abortire, comunque è un modo di vivere l'oppressione sociale, politica, del sistema, il fascismo anche, il vivere serenamente anche una condizione di donna stigmatizzata come era la sua condizione, affrontare il periodo della guerra civile andando in montagna, cercando di proteggere la famiglia, sono delle storie, delle vicende che devono trovare un loro posto dentro la storia, dentro la memoria, e soprattutto constato che se mi avvicino a queste persone che non sono state antifasciste, perché sicuramente questa Elena non era antifascista, non aveva, io credo, nemmeno gli strumenti per esserlo, non aveva l'opportunità. Quando abbiamo presentato questo libro, ed è la cosa forse che rappresenta meglio lo spirito che ho cercato di dare a questo libro, l'abbiamo presentato ad Avenza, quindi il paese natale suo, ad Avenza, che è una frazione molto, come dire, c'ha una vita sociale molto intensa, c'ha un'identità molto forte rispetto a Carrara, che è il comune di appartenenza. Questa Elena era sconosciuta perché per varie ragioni, insomma, era stata espulsa, c'era un po' un tabù, e poi soprattutto su a Sant'Anna nelle targhe c'era scritto che era di Pietrasanta, quindi non c'era il collegamento, e quindi si era persa questa memoria. Quindi all'Avenza la presentazione è stata pensata dalla Proloco, che ha pensato bene di proporre la cittadinanza di oggi questa figura che ha avuto questo percorso che vi ho descritto. E nel proporlo, prima che io parlassi, è stato organizzato un piccolo spettacolo teatrale di 15 minuti di una compagnia del posto, che hanno pensato, senza coinvolgermi, senza chiedermi niente, io l'ho visto sul momento, quindi è stato un pensiero loro che però mi ci ritrovo totalmente, hanno proposto queste introduzioni in cui venivano messe in parallelo, raccontate per sommi capi, con una messa in scena, due figure, una era Elena, quindi questa persona di Avenza ma sconosciuta alla gente del posto, a chi assisteva, è stato raccontato il suo percorso, e un suo coetaneo, morto anche lui nel 1944, che era Gino Menconi, invece conosciutissimo ad Avenza, la strada, tra l'altro, dove c'era casa di Elena si chiama oggi Gino Menconi, perché è stato lui era di famiglia benestante, laureato a Venezia, antifascista, capo partigiano, comunista, morto nel 1944 in un agguato in montagna. In qualche modo si rappresentava questa cosa, cioè due modi altrettanto significativi di vivere e morire in quel periodo, e però uno, Gino Menconi, li conosciamo, sappiamo tutto, sono dei leader, dei punti di riferimento. L'Elena Guadagnucci no, non sono dei leader, non sono dei punti di riferimento, però forse hanno tanto da dirci, sia per le storie di, io qui la chiamo di resilienza, perché sono modi di stare dentro quelle vicende senza condividerle, in qualche modo subendole, piegandosi, rimanendo se stessi, sia perché ci dice appunto qualcosa nella direzione della resistenza non armata, della resistenza non violenta. Per dire, a Carrara c'è uno degli episodi più importanti della resistenza non violenta fra il 43 e il 45, la ribellione delle donne di Carrara, ci fu un ordine di evacuazione del comando delle SS della città, le donne fecero una manifestazione in piazza, centinaia si riunivano sotto il comando delle SS nel luglio del 43, sotto l'occupazione nazista, di fronte al comando delle SS. È un gesto straordinario, no? Di ribellione, di contrasto, di disobbedienza. Quell'ordine fu ritirato. Noi abbiamo poca memoria e abbiamo ragionato poco su queste vicende. Uno dei risultati è che, a mio avviso, abbastanza sconcertante, è che alla fine la memoria di questi luoghi ha sviluppato un tabù, e il tabù della guerra, a mio avviso, perché oggi andare a Sant'Anna o andare al Marzabotto significa, lo si vede nelle cerimonie, e nella memoria che ci viene trasmessa attraverso queste cerimonie, il racconto che se ne fa, è una memoria identitaria da un certo punto di vista, e va bene perché andiamo lì per dire noi siamo dalla parte di chi resisteva, di chi e contro chi ha fatto queste cose, e dall'altro lato però anche un po' consolatoria, perché in qualche modo ci diciamo ce l'abbiamo fatta, abbiamo voltato pagina. A me sembra che manchi un aspetto che ci riguarda oggi, perché questi luoghi li chiamiamo luoghi della memoria perché è lo stesso discorso che fa Libera, no? Sulla la memoria rispetto agli omicidi di mafia e questa lunga storia che continua, perché ci deve servire per l'oggi, per capire il presente, per farci un'idea su quello che ci succede intorno, fare tesoro delle esperienze compiute e darci un pensiero nuovo per il domani. A me sembra che tutta questa parte qua manchi. Io credo che Elena Guadagnucci avrebbero molto da dirci su un rifiuto pieno della guerra, non semplicemente di quella guerra lì e di quell'occupazione nazista lì, ma della guerra in quanto tale. Le persone comuni spesso sono portatrici di questo messaggio, l'abbiamo visto in occasione di quasi tutte le guerre, forse direi di tutte, anche le ultime che stiamo facendo in giro per il mondo. L'opposizione alla guerra in Iraq è stata di massa, perché le persone hanno questo pensiero che però, diciamo, il ceto politico, chi ha il controllo della situazione tende a relegare in un angolo. Io però credo che questi luoghi, questa poi la mia proposta, quello che vorrei costruire intorno a questo libro, è quello di aggiungere questo punto di vista, di dire attenzione, noi stiamo mummificando la memoria, stiamo facendo una monumentalizzazione sia della resistenza, sia di questi luoghi di dolore, di annientamento della vita, dove la guerra si vede nella sua essenza. E ci stiamo dimenticando tutto quello che ci potrebbe dare una memoria vera e più larga, più umile anche di queste vicende. Quindi a Sant'Anna secondo me non si deve andare per, o non solo per ritrovare identità e in qualche modo sollievo rispetto al fatto che si è voltato pagina, ma per farsi delle domande, ad esempio se non ci siano state altre Sant'Anna, è una domanda che ci facciamo in questo dialogo, e tragicamente le Sant'Anna ce ne sono state numerose in questo periodo di tempo che ci separa. Qui faccio un esempio, perché casualmente è capitato attraverso un giornale, mentre c'era la scrittura di questo libro, un racconto di un giornalista che è tornato a My Lai in Vietnam 40 anni dopo. Quella è stata una strage di donne e bambini come quella di Sant'Anna, ma l'hanno fatta i militari americani, non erano le SS di questo regime efferato che c'è stato in Germania tra il 33 e il 45, perché se ci guardiamo intorno noi non lo vediamo, ma noi abbiamo la Siria a due passi, Srebrenica nei Balcani. Io credo che di questo dovremmo parlare e a questo dovremmo pensare quando andiamo a Sant'Anna, a Marzabotto, e facciamo un ragionamento sulle stragi. Devono essere luoghi che ci fanno fare pensieri nuovi, in qualche modo che ci fanno anche stare male, sentirci corresponsabili. Noi oggi siamo arrivati a una cancellazione di questo tema della guerra e della violenza, nel mentre che ci siamo dentro fino al collo. Questo tabù fa sì che noi nemmeno abbiamo la percezione, noi come cittadini italiani, del fatto che di essere un paese in guerra. La guerra noi le stiamo praticando oggi in Siria, in Iraq, in Afghanistan. Siamo corresponsabili delle Sant'Anna che ci sono state in questi luoghi. Per me questo ha senso fare quando ci avviciniamo a quella memoria, e questa deve essere la direzione di marcia nel dare un senso alla memoria delle stragi. io vedo un pericolo in questo momento, appunto, che questi luoghi vengano svuotati del loro senso, del loro significato, e vengano in qualche modo messi dentro una capsula che consenta di continuare questa banalizzazione della violenza e della guerra.
Sì, c'è il rischio di una sorta di sterilità storiografica dentro questo discorso. Invece il libro, appunto, ci interroga e ci parla della guerra che è sempre guerra, ieri, oggi, purtroppo domani, se sarà, e della violenza che è sempre violenza, ma lo è in tutte le sfere della nostra vita, nella nostra relazionarci con il resto che c'è, quindi la natura, gli animali, oltre agli esseri umani, e può esserci la violenza verbale, cioè non è una questione molto a fuoco di questi tempi, lo è stata forse di più in altre epoche, quando forse c'erano delle utopie che si alimentavano e si cercava di costruire un po' almeno, e credo che il libro appunto aiuti a recuperare quantomeno una domanda sulla esigenza di lavorare su questo piano dopo molti decenni di distruzione anche di quello che comunque c'era, anche a livello di conoscenza storica, appunto, per esempio della resistenza non violenta in vari ambiti, che c'è stata e che ha avuto anche successo e che ha avuto le sue vittime, i suoi martiri, spesso dimenticati, appunto, certo, e non appaiati a quelli celebrati dalla sterile storiografia anche di lui, della memoria. Io ora devo sentarmi un attimo e vi lascerei al dialogo con Lorenzo, per cui innanzitutto chiedo chi volesse fare delle domande e vuole cominciare questo dialogo diretto, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa in tuo prima.
A seguito del processo di Genova, io ringrazio i comitati e i vari amici.
Gigi Ergastoli, che sono i comitati ai 10 responsabili della strage di Sant'Anna, poi hanno avuto un seguito oppure erano stati rimasti sulla carta, perché non lo ricordo.
No, non hanno avuto un seguito. I 10 condanne in Italia sono state, come dire, consacrate dalla Cassazione, però la Germania non ha ritenuto di applicare quelle sentenze. Con varie formule che sono un po' cambiate nel tempo di tipo giuridico, diciamo, è stata fatta melina, non è stata data estradizione, ma nemmeno l'esecuzione della pena in patria. Nel frattempo 9 di questi 10 sono deceduti perché sono molto anziani, risulta che ne sia in vita solo uno, Sommer, tra l'altro era quello di grado più alto fra i condannati. Rispetto a lui c'è stata anche tutta una procedura giudiziaria che è finita con la Corte Costituzionale tedesca, che ha chiesto al tribunale competente per zona di dover processare alla fine questo Sommer, ma il tribunale ha detto no, è in condizioni di salute non buone, non è possibile fargli un processo, vive in questo momento in un ospizio. Diciamo, il dato politico, storico che rimane è il rifiuto della Germania della sentenza, fondamentalmente.
Grazie. Questo grazie all'armadio della vergogna che, appunto, ho sotto mano, così casualmente, il libro di Daniele Biacchessi, Il paese della vergogna. Se questo armadio della vergogna, no, fosse stato liberato dai suoi, appunto, no, dai suoi scheletri molto prima dell'80, probabilmente tutti questi gerarchi nazisti sarebbero stati processati ancora in vita, eccetera, eccetera. Sì. No. È una delle, veramente, questo è una delle cose più vergognose che ha questa classe politica, insomma, che ha tramandato ad altri uomini politici in questo paese. Non so se tu condividi, insomma. No. Io che tra l'altro ho fatto la linea gotica da Carrara a Pisa in bicicletta per 2 volte, dunque ho ascoltato molte di quelle testimonianze di gente comune, eccetera, insomma, c'è da rabbrividire. Mi viene in mente per esempio quello che diceva Calamandrei: se volete conoscere la resistenza dovete andare lungo la linea gotica, non solo per vedere quanti morti ci sono stati, che resistenza, appunto, le popolazioni lì ha fatto, ha subito, quante persecuzioni, eccetera, insomma, per dire che solamente in certi paesi che io tra l'altro non conoscevo perché sono fuori dal traffico cosiddetto turistico, no? Paesetti di qualche decina di persone, ci sono stati 5-6 morti, insomma, solo qualcuno è sopravvissuto, qualche casa è ancora rimasta lì a testimoniare. A parte quello, poi sono contento che tu abbia anche parlato di Genova, perché io ritenevo che, siccome ho fatto anch'io 3 giornate lì a Genova, fortunatamente non sono stato dentro la Diaz, sono stato in altre case di compagni, credo che sia giusto, io non ci avevo pensato come te, una relazione di una sorta di sequestro delle persone, no? A differenza con questa abissale differenza tra Sant'Anna e Genova, insomma, no? Che insomma lì sono stati manganellati a sangue, mentre di là insomma è successo quello che è successo, no? Un'altra questione che volevo chiederti, insomma, far rabbrividire sul discorso della memoria, anch'io sono d'accordo. Io per esempio sono anche un iscritto all'AMPI e nella celebrazione, per esempio, qui che si fa tutti gli anni di Mario Pasi, che è stato un comandante partigiano, tra l'altro medico qui a Trento, che è stato ammazzato, impiccato a Belluno, dopo essere stato tra l'altro torturato, eccetera, insomma, si fa sempre il presentatario, a me veramente, cioè io sinceramente non ne posso più, appunto, di queste cerimonie paramilitari, insomma, no? Che di fatto offendono proprio la stessa vita di queste persone, che insomma, e in questo magari dissento un po' con te rispetto a un discorso della non violenza, no? Perché bisogna, cioè questi qui sono stati delle persone che si sono assunte una responsabilità più grande della loro stessa persona, liberare l'Italia da un'oppressione, a una dittatura infame, no? Nazifascista, e dunque non avevo un'altra scelta, no? Sono assolutamente contento che tu porti la memoria in giro per il mondo con le stragi che si perpetuano, tra l'altro sotto la bandiera anche italiana, in giro per il mondo. Però bisogna vedere adesso quel discorso della non violenza all'interno di un contesto che magari tu sei in assoluta difensiva, e dunque non hai una risposta, insomma, altrettanto allo stesso livello della violenza che tu subisci. Non so se sei d'accordo, insomma.
Sì, intanto volevo dire una cosa sulla memoria della vergogna. Per chi non lo sapesse, questo archivio dove erano contenute tutte le carte delle indagini fatte a caldo soprattutto da americani e inglesi al momento della liberazione, che avevano fatto inchieste sulle stragi, quindi su Sant'Anna nello specifico, ma su tante altre, acquisendo una quantità di materiali fatte nell'immediato enorme, quindi con tutte le indicazioni che servivano per identificare le parti, per i nomi anche spesso dei livelli gerarchici implicati. Tutto questo materiale non fu usato, diciamo, a fini giudiziari, se non in vari casi, appunto il processo Redder, il processo Simon e qualche altro. Fu consegnato alle autorità italiane e non fu utilizzato. Non si facevano i processi, non si facevano le inchieste, per ragioni fondamentalmente geopolitiche, sostanzialmente perché da un certo punto in poi fare processi a ufficiali tedeschi avrebbe significato mettere in difficoltà la Germania Ovest, che era diventato un baluardo della lotta al comunismo tipica della guerra fredda, personaggi che spesso si erano reinseriti nella vita civile della Germania Ovest, e che quindi diventava difficile fare un processo. In aggiunta c'era il problema dei nostri criminali di guerra. L'Italia aveva ufficiali che venivano richiesti dalla Jugoslavia, dalla Grecia, dall'Albania per fare processi per gli eccidi compiuti dai nostri soldati, e l'Italia negava le estradizioni, quindi diventava difficile chiedere un processo per un tedesco mentre negavi alla Jugoslavia o alla Grecia un processo per un italiano. Questo ha fatto sì che questi documenti siano rimasti chiusi in un archivio. A un certo punto fu anche preso un provvedimento formale di archiviazione provvisoria, una figura giuridica inesistente, ma che in qualche modo si riusciva a puntare, a mettere da parte questi materiali, dove c'era tutto quello che serviva a fare i processi. Forse Armani, appunto, a un certo punto fu più che scoperto, fu portato alla luce nel 94, però la cosa che è importante dire e che viene fuori chiaramente anche da questa vicenda, dalla vicenda di De Palis, è che in realtà il fatto che sia stato aperto l'armadio della vergogna e quindi che i fascicoli siano stati poi distribuiti alle procure perché facessero le inchieste, in realtà non aveva comportato nessun tipo di cambiamento, perché le inchieste non venivano fatte. La cosa per me, che insomma, l'ho vissuta, mi ci sono avvicinato, l'ho approfondito, ho intervistato anche De Palis per questo libro, è che fondamentalmente si è fatto un processo alla Spezia per il Sant'Anna, e poi se ne sono stati fatti altri per altre stragi, è stato un secondo processo per Mezzavotto, grazie ai nuovi elementi, è solo perché De Palis, a un certo punto, che faceva il GIP alla Spezia, non aveva mai fatto un'inchiesta in vita sua, era un giudice, faceva, giudicava le inchieste di altri, voleva cambiare e c'era un posto libero alla procura della Spezia e lui è andato alla procura della Spezia, evidentemente anche con l'entusiasmo del neofita, con la sua non appartenenza alla procura militare, perché ci è arrivato in quel momento lì, non ci aveva trascorsi, lui ha fatto una cosa che i suoi predecessori non facevano, cioè prendere sul serio il materiale d'inchiesta, dire anche se sono passati 60 anni, anche se sembra impossibile ritrovare 60 anni dopo gli appartenenti a un reparto delle SS, bisogna provare, e lui l'azione penale obbligatoria, la prescrizione non c'è, proviamo. Poi ci ha aggiunto l'intuizione di fare l'inchiesta in Germania, si fece dare, assegnare dai carabinieri, senza sostegno di nessuno, un suo accordo personale con il capo dei carabinieri, lui gli disse se per favore si poteva distaccare dei carabinieri dell'Alto Adige che parlassero tedesco, fossero una lingua tedesca, cosa che fu fatta, gli diedero tre carabinieri, questi carabinieri avevano la possibilità di leggere i documenti, di parlare con i magistrati in Germania, di fare quel lavoro che lui da solo assolutamente non era in grado di affrontare. Questo ha portato a fare un processo, però, quindi l'armadio della vergogna, una volta scoperto, di per sé non avrebbe cambiato lo stato delle cose, quindi aggiungo un elemento alla gravità del comportamento delle istituzioni, direi, non è solo la classe politica, delle istituzioni italiane rispetto a un'ingiustizia enorme, a un deficit anche di, come dire, di responsabilità storica in qualche modo che abbiamo avuto rispetto a queste vicende.
Posso aggiungere tra parentesi, sì, che la stessa impasse, no, del governo italiano, le istituzioni italiane hanno nei confronti della faccenda Giulio Regeni.
Certo, certo, c'è qualcosa di, che lega queste vicende. Certo. Sull'altra questione della non violenza, della resistenza, il mio discorso, come dire, io poi ho delle mie idee sulla non violenza, credo che sia uno strumento efficace di contrapposizione, di affrontare anche situazioni estreme. Quello che io dico però è un po' un'altra cosa, cioè che simile, insomma, non così o uno o l'altro. Io dico che c'è stato l'uno e l'altro in quel periodo storico e tendiamo però a ricordarci solo una cosa. L'altra è una cosa altrettanto importante, nel senso che la resistenza armata non ci sarebbe stata se non ci fosse stata anche una resistenza civile, in qualche modo non armata. Si sono aggiunti episodi di resistenza non armata importanti, come quello che ho citato di Carrara, ma i casi di salvataggio degli ebrei, di soldati alleati, sono veramente numerose queste vicende, che io credo debbano essere valorizzate per quanto valgono, anche perché secondo me nel raccontare la storia fare sempre riferimento e solo prevalentemente a quelle figure che spiccano, a quelle che hanno fatto le scelte più ardite, non so quanto sia utile in una logica di consapevolezza, di identificazione, di empatia con un periodo storico da parte di chi viene dopo. Credo che per molte persone, mi ci metto anch'io, forse è più facile identificarsi con una forma di disobbedienza non violenta che con una forma di azione armata. Questo da un punto di vista culturale, sociale, politico anche se vogliamo, è una cosa importante, no? Quella di mostrare come ci sia la possibilità, l'opportunità di ribellarsi, di disobbedire, di dire no, di fare qualcosa per la collettività, senza arrivare a essere delle figure così consapevoli, così forti, così anche eroiche spesso, da fare delle scelte come quelle che fecero i partigiani. Io credo che questo sia un discorso fondamentale da fare anche in una logica di uso positivo della memoria del passato storico. È una parte che oggi viene un po' riscoperta, per fortuna anche in ambito storiografico, sono racconti che vengono, che emergono. E io ci vedo un grande potenziale sotto questo profilo, la memoria di quell'epoca, l'attualità, la nostra consapevolezza delle cose. Oggi viviamo un sistema, mi ripeto, in cui siamo spinti a pensare che non si può fare niente, che le cose che succedono non possono essere andare altrimenti, quindi anche le guerre non sono più un problema, bisogna farle, non c'è neanche bisogno di spiegare perché si fanno e basta, no? Siamo al punto che non se ne discute neanche il Parlamento fondamentalmente, figuriamoci con la cittadinanza, perché sappiamo che la cittadinanza probabilmente non sarebbe d'accordo con quella scelta. Allora, il lavoro da fare sulla memoria anche delle stragi e quindi di questo nostro passato, secondo me deve andare in questa direzione, portare alla ribalta quest'altra dimensione che è dell'opposizione, della ribellione, della disobbedienza alla portata di tutti, per tematizzare le cose per quello che sono, quindi non vogliamo parlare della guerra, vogliamo parlare della violenza, vogliamo parlare del ruolo del singolo, del cittadino rispetto alle scelte compiute in luoghi che nemmeno sappiamo più identificare. Questa è un po' la scommessa, secondo me, che si gioca su questo piano politico e storiografico. Io vedo veramente forte questa sterilizzazione. Credo che riguardi anche i ragazzi di Libera che si avvicinano a questo tema della memoria con riferimento alla mafia, perché la dinamica e l'interesse tende a essere lo stesso, no? Quello di in qualche modo non concentrare l'attenzione su quanto ci riguardi un omicidio commesso a Ragusa o una vicenda che riguarda la mafia altrove. E questo è uno snodo fondamentale. Oggi sulla storia si costruisce il futuro, su come la percepiamo, su come la raccontiamo, su come la viviamo, si imposta la vita sociale e quello che ci si profila davanti. Tendenzialmente ci viene detto che non si può fare nulla, noi siamo qui a dire che invece si può fare molto e lo possiamo fare a partire dalla nostra consapevolezza.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci dalle Dolomiti.
E l'ultimo appuntamento del mese di marzo 2017 con la trasmissione che arriva dal Bellunese qui a Radio Cooperativa si chiude qui. Se lo vorrete ci risentiremo martedì prossimo. Questa settimana abbiamo ascoltato la presentazione del libro Era un giorno qualsiasi, che parte dalla memoria della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema del 1944, libro scritto da Lorenzo Guadagnucci, che è il figlio di uno dei bambini sopravvissuti alla strage quel giorno, strage nella quale invece fu uccisa la mamma del papà di Lorenzo, cioè la nonna di Lorenzo, che è una delle figure chiave del libro. La presentazione in questo caso è stata fatta a Trento. Chi fosse interessato potrà ritrovare Lorenzo Guadagnucci invece a Belluno il 19 maggio prossimo nell'ambito delle celebrazioni del 25 aprile per la liberazione, nella cornice dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza, con il circolo 25 aprile di Bolzano Bellunese. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. Se lo vorrete ci ritroveremo la prossima settimana e intanto buona serata con Radio Cooperativa.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to thee.